Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Un saluto da Eliana Storri e benvenuti all'appuntamento con A cerca Maria per Roma, lo spazio dedicato alla storia della nostra città. Con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Benvenuto Romolo.
Salute.
Domani 6 giugno prenderà il via la seconda edizione di Cerealia, la festa dei cereali, Cerere e il Mediterraneo, il festival culturale dedicato ai cereali. Andrà avanti fino all'11 giugno e si terranno tavole rotonde, visite guidate a tema, degustazioni, laboratori didattici per bambini. Dopo l'Egitto, ospitato l'anno scorso, quest'anno è la volta della Turchia. Contribuirà al ricco calendario di eventi con performance, degustazioni e una mostra fotografica che documenta il rapporto tra l'uomo e la terra nella penisola anatolica. Qui entra in scena l'Archeoclub Roma, di cui tu Romolo sei presidente, che con Music Theater International di Roma e Nur Edizioni ha promosso Cerealia. Dunque Romolo, fra poco ci racconterai del tuo intervento proprio domani insieme ad Alberto Angela, ma prima ascoltiamo l'intervista che Alessandra D'Angelo ha realizzato con Paola Sarcina, presidente del Music Theater International di Roma. Ascoltiamo cosa ci dice sulle origini di questa manifestazione e il suo futuro.
È nata per caso perché l'anno scorso erano i 40 anni dell'Archeoclub di Roma e siccome io e Letizia Staccioli, che è la figlia del professor Staccioli, presidente Archeoclub, ci conosciamo da più di 20 anni, loro volevano fare un evento per i 40 anni dell'Archeoclub e riguardando le attività fatte in passato dall'Archeoclub abbiamo visto che tra il 1988 e il 1998 l'Archeoclub aveva fatto una manifestazione, appunto, che era durata una decina d'anni, dedicata ai culti di Vesta, e in particolare quindi al pane, alla finta panificazione e riti dei fornai. A me è piaciuta molto questa cosa, però abbiamo pensato di allargare il tema ai cereali. Io ho proposto, perché questo ci dava più possibilità anche di approfondimento culturale, mantenendo questo legame con la parte, diciamo, pagana antica dei riti, che è un po' anche il nostro bagaglio profondo culturale, e poi dando uno sguardo sul Mediterraneo. Già quella manifestazione in qualche modo aveva ospitato delle presenze legate a paesi del Mediterraneo e quindi l'abbiamo messa un po' a sistema questa cosa. L'anno scorso abbiamo appunto avviato questo progetto sotto forma sperimentale, cercando di coinvolgere la prima ristretta cerchia di persone che, diciamo, realtà che conoscevamo, che un po' operavano tra cultura, diciamo, e anche attività alimentari, e poi abbiamo cominciato a diffondere, diciamo, questa idea anche tra gli operatori del settore, e poi quest'anno molti hanno aderito, per cui poi ecco il parterre di patrocinatori, partner, organizzatori, associazioni appunto che fanno attività si è allargato in particolare, e abbiamo continuato ad avere anche in questi giorni richieste di persone, perché poi essendo una cosa che è nata un po' dal basso ha dei tempi un po' più lunghi per diffondersi, quindi lo spirito primario è questa ottica dell'attenzione al Mediterraneo con un approccio culturale e poi l'idea comunque di mantenere un principio di attenzione anche alla sostenibilità, quindi seguire anche un principio etico nella scelta anche dei partner, per cui alcune grosse realtà, diciamo, che sono casomai marchi consolidati nella produzione, diciamo, anche alimentare, di tutto quello che riguarda la produzione o trasformazione dei cereali, per il momento non pensiamo che probabilmente le coinvolgeremo a prescindere, proprio perché entrerebbe in conflitto con quello che è il modello su cui stiamo lavorando.
L'anno scorso l'Egitto, quest'anno la Turchia, quali sono i criteri per la scelta dei paesi ospiti?
Allora, l'Egitto è stata una scelta legata al fatto che già c'era un rapporto con l'Egitto di attività culturali che avevamo già fatto con l'ambasciata, quindi c'era un canale già aperto, ed essendo il progetto nato in pochissimi mesi questo ci ha facilitato anche per questioni, diciamo, proprio di tempi di risposta istituzionali. Essendoci già questo canale abbiamo pensato che poteva essere anche un valore aggiunto, in quanto l'Egitto era storicamente il granaio di Roma, quindi anche culturalmente si sposava bene anche per partire come manifestazione. In più ci sono stati anche dei fattori logistici che ci hanno facilitato, perché l'anno scorso la manifestazione è stata concentrata molto intorno all'Esquilino, quindi noi abbiamo usato l'auditorium di Mecenate ma molti eventi perché l'Archeoclub lo aveva in gestione dal comune e l'ufficio culturale egiziano si trovava è collocato sempre anche sull'Esquilino al Parco Oppio, quindi erano anche logisticamente ci ha funzionato il fatto di avere loro come patre. La Turchia è stata, diciamo, una mia sensazione che ho suggerito agli altri, è piaciuta perché avevo questa percezione che era un paese che poteva esserci di forte aiuto anche a far crescere il festival. È un paese in crescita economica, ha un bagaglio culturale forte, diciamo, è stato substrato di varie culture, insomma anche culture molto più antiche di quella romana, e poi appunto è un paese che ha una grande tradizione della produzione cerealicola. Loro hanno sposato subito questa manifestazione, noi abbiamo preso i primi contatti a fine settembre, gli è piaciuta subito, e cosa in più rispetto all'anno scorso, quest'anno abbiamo proprio anche l'ambasciata che si è mossa. L'anno scorso c'era solo un rapporto con l'ufficio culturale, e quindi la presenza anche del paese ospite è anche molto più integrata nel festival. L'anno prossimo io vorrei dedicarlo alla Spagna. Il focus è sul Mediterraneo. Una cosa che stiamo ripensando è l'idea, per esempio, di dedicare dalla prossima edizione un festival, fare un focus su un cereale in particolare e eventualmente anche su una regione italiana, perché quest'anno abbiamo cercato di allargare fuori da Roma, però è difficile anche culturalmente per molti territori animarsi. Tutti vogliono venire a Roma, invece noi vogliamo che i territori si animano, che capiscano anche il valore aggiunto e che la cultura possa servire anche come volano. L'idea è di fare una specie di festa diffusa su territorio nazionale, un po' come Cantine Aperte. Tant'è vero che quest'anno qualcosa c'è stato, la Sardegna fa degli eventi, l'Umbria farà prossimamente. Già è difficile gestire una manifestazione su Roma che è così articolata, dove hai tanti soggetti, c'è un problema di gestione delle relazioni, delle reti che è complesso. Per cui l'idea è quella che poi si animano anche gli altri territori, ma quello che abbiamo avuto come feedback è che molti pensano che sia più valore aggiunto venire a Roma e rappresentare a Roma piuttosto che valorizzare il loro territorio. E invece noi vogliamo che nasca una cultura diversa, cioè, perché questo serve anche per lo sviluppo del territorio dal punto di vista turistico-culturale.
Cerealia non è solo alimentazione, ma è anche cultura, musica, teatro. Qual è il valore aggiunto di Music Theatre International alla manifestazione Cerealia?
Il nostro lavoro è il lavoro di coordinamento e di direzione artistica del progetto. In più, quest'anno organizzeremo direttamente due eventi, quello della rievocazione scenica che abbiamo già fatto l'anno scorso, che sarà però, diciamo, rimodulato, del Rito delle Vestali a Palazzo Massimo, e la giornata finale dedicata all'antica Roma, dove faremo delle animazioni. Non è possibile ancora quest'anno, cioè non è stato ancora possibile fare una parte arricchire la parte artistica per un problema di risorse, quindi si spera che un domani, avendo più risorse, potremmo mettere più, diciamo, know-how artistico nostro. Quindi per il momento questa parte è ancora un po' condizionata dal fattore, diciamo, delle risorse disponibili.
Qual è il bilancio dell'anno scorso in termini di partecipazione e quali sono le novità di quest'anno?
Allora, l'anno scorso la manifestazione era più contenuta, è durata 4 giorni con molti micro eventi e abbiamo avuto... E anche quest'anno è pensato come la scelta delle location e delle attività è pensata per piccoli gruppi, però sono aumentate le attività perché non ci piace lavorare sulle masse, anche per avere un rapporto più diretto con gli utenti. Quindi l'anno scorso ci sono state circa 1 migliaio di presenze. E quest'anno, col fatto che il programma è molto più ricco, ci sono molte più partecipazioni, sicuramente abbiamo anche più visibilità, cercheremo di, cioè, speriamo di aumentare anche il bagaglio delle presenze, avendo anche un sito web che in italiano e in inglese, avendo le pagine social network, e quindi cercare di utilizzare anche i canali alternativi, non solo per una scelta, diciamo, anche economica finanziaria, ma anche per una scelta proprio di impostazione, perché sicuramente è meno massivo il tipo di comunicazione ed è più diretto.
Il Comitato Scientifico, altra novità di quest'anno, qual è il suo ruolo?
Il Comitato Scientifico è stato pensato per avere un bacino di esperti che ci guidi nella scelta delle policy, della manifestazione, delle strategie, e che ci dia anche dei suggerimenti per scegliere alcuni programmi piuttosto che altri, e quindi e ci aiuti anche a divulgarla attraverso i loro canali, diciamo, e poi soprattutto quando si tratta di costruire i contenitori culturali di approfondimento, tipo le tavole rotonde o i dibattiti, gli incontri, il Comitato Scientifico può servire anche come supporto, non solo per partecipazione diretta, diciamo, di questi esperti, o anche per suggerire possibili temi o relatori valori o quant'altro.
Grazie ad Alessandra D'Angelo per la realizzazione di questa intervista con Paola Sarcina, presidente del Music Theatre International di Roma. Allora Romolo, sembra che Cerealia sia partita l'anno scorso con un basso profilo, poco supportata dalle istituzioni, ma già quest'anno ha attirato l'attenzione.
Eh sì, quest'anno è molto diverso, ci sono una quantità di supporter, di istituzioni a tutti i livelli, a cominciare da quelli dei ministeri e poi l'ambasciata di Turchia e tante altre istituzioni di carattere culturale, commerciale, eccetera. Insomma, la seconda edizione si presenta molto più ricca e naturalmente grazie anche all'esperienza fatta lo scorso anno.
Domani alle 17.30 una conversazione fra te ed Alberto Angela sul legame fra Roma e la Turchia, che appunto dicevamo prima è ospite di questa edizione. Un accenno storico fra le due culture.
Beh, intendiamoci, io quello che dirò, non so quello che dirà Alberto Angela, ma insomma sarà una conversazione, quindi ci interromperemo a vicenda, ci faremo anche...
Tu interromperai lui?
Beh, insomma... Dunque...
Non dici no,
No, no, va bene, appunto ci interromperemo a vicenda, il che significa che lo faccio pure io,
esatto.
Ma dicevo appunto, io specialmente terrò la barra sull'antichità, come ovvio, come mi compete, io non vado oltre, no? le mie specifiche competenze, e quindi il rapporto non è tanto con la Turchia nel senso attuale, moderno del termine, è con la terra che oggi chiamiamo Turchia e che tu stessa mi pare hai già detto più esattamente da questo punto di vista,
Anatolia.
È l'Anatolia secondo l'antica denominazione greca, Anatolè, cioè il paese dove si alza, sorge il sole, il Levante. Del resto anche i turchi l'hanno ripreso e oggi parlano di Anadolu, quindi per indicare l'Anatolia. Ecco, allora, da questo punto di vista, certamente, a parte, forse farò accenni di carattere generale su quello che l'Anatolia ha rappresentato prima ancora del suo incontro con Roma, e scusa se è poco, insomma, c'è da mettere l'Anatolia fra le culle della nostra civiltà, della civiltà occidentale, da tutti i punti di vista, arte, scienza, cultura, letteratura, costume, eccetera, eccetera. Ma insomma, per quanto riguarda l'incontro con Roma, che poi è durato un incontro che è durato 4-5 secoli e che poi ha continuato naturalmente con l'impero bizantino, l'antico impero d'Oriente, l'impero romano d'Oriente. Per quanto riguarda l'incontro con Roma, ci sono almeno all'inizio diciamo tipologie di questo incontro piuttosto singolari, piuttosto caratteristiche, sulle quali appunto metterò l'accento perché proprio per questa loro specificità. Prima di tutto, il primo incontro con l'Anatolia è stato un intervento armato di Roma in soccorso, in difesa di un alleato del regno di Pergamo, che era uno dei regni che appunto si erano stabiliti dopo il grande impero di Alessandro Magno sulla penisola anatolica. E regno di Pergamo, alleato di Roma, attaccato da un altro dei regni ellenistici, cioè dalla Siria, e che per questo ricorse appunto, in virtù del trattato d'alleanza, ricorse all'aiuto di Roma. E nel 191 a.C. i romani per la prima volta sbarcarono in armi sul territorio dell'Anatolia in difesa dell'alleato. Pensa che a comandare l'esercito romano era Lucio Cornelio Scipione, il fratello dell'africano, ma l'africano Publio Cornelio Scipione seguiva il fratello come suo consigliere particolare, di esperienza ne aveva naturalmente, aveva da poco battuto Annibale, eccetera. Ecco, ma non solo, ma sul fronte opposto, insieme al re Antioco IV il Grande di Siria, quello che aveva mosso la guerra appunto, accanto a lui come suo consulente, come suo consigliere militare, c'era Annibale. Quindi ancora una volta si trovarono, sia pure in seconda fila, per modo di dire, da una parte Scipione africano, dall'altra Annibale. Si potrebbe dire, potrei dire, da romano che rivinsero i nostri, ma insomma, questo... Perché così andò naturalmente. I romani nella grande battaglia di Magnesia al Sipilo sconfissero l'esercito siriaco, il re dovette ritirarsi, dovette accettare la pace imposta da Roma, ritirarsi nei suoi territori, cioè. E non solo questo, non solo si ritirò il re aggressore dai territori occupati al regno di Bergamo, ma la stessa Roma, l'esercito romano, una volta concluse le operazioni, fatta la pace, se ne tornò a casa, e quindi non ci fu nessuna permanenza, nessuna occupazione di carattere militare. Che cosa successe? Che una sessantina d'anni dopo, nel 133, morì l'ultimo re di Pergamo, del regno di Pergamo, Attalo III, il quale, non avendo discendenza diretta, sapendo, conoscendo i suoi polli, sapendo come le cose sarebbero andate a finire, pensò bene, per salvaguardare il futuro del suo regno, pensò bene di lasciarlo in eredità a Roma, ai romani. Quindi i romani, dopo un intervento per sbarazzarsi di un usurpatore che aveva cercato di approfittare di un momento di incertezza, eccetera, i romani finalmente allora decisero di rimanere, no? Di accettare quella eredità, che è importantissima anche dal punto di vista strategico, eccetera, decisero di accettare quella eredità e di fermarsi e di creare con il vecchio regno di Bergamo e con i territori del regno di Bergamo la prima provincia asiatica dell'impero, e cioè la provincia che fu chiamata Asia proprio. Anzi, con un nome che per la prima volta fu impiegato per designare una realtà anche amministrativa, no? E che poi da lì si è esteso fino ad arrivare all'estremo oriente. E a proposito di denominazioni, c'è un particolare molto interessante, direi soprattutto ai giorni nostri, quando si è parlato più volte della Turchia nell'Unione Europea, eccetera. Sai come si chiamò la provincia che Diocleziano istituì nell'ambito della generale riforma dell'impero? Istituì con il territorio più o meno corrispondente a quello che è oggi il territorio della Turchia europea, la Tracia orientale. Bene, questa provincia si chiamò, Diocleziano la chiamò Europa, ed è la prima volta che il termine Europa entra a designare, no, viene impiegato per designare, un po' come dicevamo per l'Asia, una realtà amministrativa, politica, amministrativa. Quindi l'Europa come terminologia riferita a uno specifico territorio e una specifica amministrazione nasce, no, nell'ambito di quella che oggi è la Turchia. Sia pure la Turchia europea.
Questo per spiegare perché la Turchia è stata scelta quest'anno per essere ospite al Festival dei Cereali. Si svolgerà questo festival fra il Museo Nazionale Roma Palazzo Massimo, l'Enoteca Regionale Palatium, l'Auditorium Mecenate, ci sarà una visita guidata a San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore.
Diverse visite guidate a monumenti vari che hanno relazione, perfino, questa è una curiosità, molti non lo sanno, perfino una visita guidata alla tomba, al mausoleo di un panettiere, di un imprenditore in questo campo, Virgilio Risace, che sta lì fuori Porta Maggiore, sta lì proprio a portata di tutti, ma nessuno se ne accorge, ed è molto interessante.
E questo quando?
Domenica 10 giugno, con l'appuntamento alle ore 10:30, lì proprio a Porta Maggiore, subito fuori Porta Maggiore.
Per partecipare a queste manifestazioni bisogna prenotare?
Sarebbe bene prenotare, perché non si sa mai, ci può essere un'affluenza forse maggiore del consentito, cioè disponibilità di posti quando si tratta di sale al chiuso, eccetera, ma anche per le visite guidate oltre un certo numero non si può andare, e quindi sarebbe bene fare una telefonata,
mandare un'email. Allora, per l'email: promozione@mthi.it. MTHI è l'acronimo di Music Theatre International Roma. Il numero di telefono è 06 77 20 30 07, 06 77 20 30 07. Allora, Festival dei Cereali da domani all'11 giugno. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Niente di che, a risentirci alla prossima volta.
Un saluto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Astorri.